Questo brano biblico sull'esperienza di Pietro e i primi apostoli con Gesù su questa barca, abbiamo meditato, contemplato la situazione concreta di Pietro e degli altri che erano pescatori fedeli, affaticati ma delusi, come abbiamo visto, ma si sono aperti alla presenza di Gesù in questo momento della loro vita. E Gesù gli ha dato una parola che ha cambiato la loro vita, di prendere il largo, andare in profondo. Abbiamo visto che questa chiamata di ripartire nella vita, anche se siamo affaticati, delusi nel nostro cammino, di ripartire dall'amore di Dio per noi, questa è la vera profondità. Poi ieri abbiamo meditato il frutto di questa esperienza di essere amati. C'è qualcosa spezzata, le reti sono spezzate. Noi abbiamo detto che quello che deve essere spezzato è il nostro Adamo, il nostro io, il nostro egoismo. Un altro frutto era la vicinanza con l'altra barca e hanno riempito anche l'altra barca con quello che loro hanno ricevuto. Abbiamo interpretato questo come un amore fraterno, di dare agli altri quello che noi abbiamo ricevuto, l'amore. Oggi meditiamo un po' l'ultima parte di questa storia di Pietro, perché non finisce lì. Sarebbe stata anche bella se aveva finito lì, gli altri hanno goduto quello che loro hanno ricevuto. Ma tutta questa esperienza aveva una finalità molto particolare che è questa. Ascoltiamo Luca capitolo 5 dal verso 8 all'11. Come si conclude questa esperienza? Visto ciò, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Lo spavento, infatti, si era impadronito di lui e di tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. E lo stesso capitò a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Ma Gesù disse a Simone: Non aver paura, d'ora in poi dovrai catturare uomini vivi. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Cerchiamo di meditare su ogni frase che abbiamo in questa parola che è molto densa, per vedere cosa il Signore oggi, in questo terzo giorno, vuole fare in noi. Perché sapete, quando noi ascoltiamo la parola di Dio, noi come cristiani dobbiamo essere attenti che la nostra prima reazione non deve essere che cosa devo fare, ma la reazione davanti alla parola di Dio deve essere che cosa devo lasciare che il Signore vuole fare in me. Noi ascoltiamo la parola per prima cosa, non per farla, quello viene dopo, ma la prima cosa, così apriamo il cuore e lasciamo il Signore di fare quello che Lui ci chiede di fare. È Lui che vuole farlo in noi. Allora Gesù conclude questa esperienza con Pietro con una chiamata particolare: d'ora in poi dovrai catturare uomini vivi. Noi abbiamo una parola per questa, la chiamiamo evangelizzazione, c'è missione, apostolate, usate quale parola volete, ma questo è il senso. C'è Gesù dà un'esperienza prima personale, ma questa esperienza personale non si chiude in se stessa. Gesù non ci dà nessuna esperienza sua nella nostra vita che finisce con me, mai. Anche la guarigione. Uno veramente guarito, miracolato, quando dà testimonianza della sua guarigione, perché quella guarigione ti fa un apostolo, un testimone di quello che Gesù fa. Tante volte noi diciamo delle grazie e le includiamo in noi stessi. Tu non sei il fine, l'ultimo fine delle grazie che il Signore ti dà, sono gli altri. Ogni cosa che il Signore fa in noi, così noi possiamo diventare testimoni suoi. Alcune volte abbiamo troppo personalizzato la nostra esperienza di Dio e non si apre alla testimonianza per gli altri. È questo che Gesù vuole dare a Pietro. Vuole trasformarlo da una persona che ha avuto un'esperienza così potente, miracolosa di lui, a diventare adesso lui un apostolo vero, un evangelista, un missionario, un testimone, un evangelizzatore. È molto interessante l'immagine che Gesù dà a Pietro come apostolo, missionario, evangelizzatore. Pescare. Perché è importante? Che cosa significa catturare uomini vivi? Questa immagine, evangelizzare, tirare le persone fuori dal mare. Forse noi non la capiamo immediatamente, ma per quelli che hanno vissuto con Gesù era molto chiaro il significato, perché il mare aveva un significato molto chiaro nella Bibbia. Il mare era un simbolo della morte. Infatti, perché Gesù cammina sul mare? Cammina sulla morte. Perché Gesù chiede a Pietro di pescare? Significa tirare le genti dalla morte. Questo è il simbolo di evangelizzatore come pescatore. Tirare le persone dalla loro morte. È per questo che anche Gesù non soltanto cammina sul mare, ma calma le tempeste, calma le morte, la morte in cui noi viviamo. Questo è il significato profondo, questo che Pietro ha intuito che sarebbe la sua missione. Tante persone vivono nella morte, anche se sono vivi. Il greco, l'interpretazione, la traduzione che ho letto non è quella della CEI, è un'altra traduzione italiana delle Naudi fatta recentemente, che è più fedele al greco, che dice uomini vivi, sono vivi ma vivono nella morte. Sono uomini vivi ma vivono nel mare. Sono vivi ma sono morti. Per questa è la circostanza di tante persone che vivono sfortunatamente. Sono vivi ma sono morti nel loro cuore. Il Signore vuole tirarci dalla questa morte, tutti noi, e tutti noi siamo chiamati a tirare un altro dalla sua morte. E c'è una morte particolare che per me è un'immagine e una realtà della vita, ma una missione che Gesù ha svolto che per me è molto cara nel mio cammino di fede. È la morte che ha una radice, che sono le ferite della vita. Tante persone vivono nella morte non perché scelgono la morte, perché pensano che quella morte è la loro guarigione. Tante persone, fratelli e sorelle, soffrono, hanno sofferto tanto che scegliono non di vivere, ma di morire. Si isolano, si chiudono, non si aprono a un altro amore nella vita e vivono nella morte. Io, quando ero in prigione, ho intuito questa cosa, di non guardare mai a quello che uno fa, ma a quello che soffre. Perché quando noi guardiamo gli altri quello che fanno, li giudichiamo, perché guardiamo l'azione. Ma quando tu vedi l'altro da che cosa ha sofferto nella vita, allora puoi guarirlo, non condannarlo. Vi racconto l'episodio, non per giustificare niente, che mi ha aperto i miei occhi. Ero ad accompagnare un carcerato che era molto pericoloso, perché aveva ucciso una persona in modo molto brutale, davanti a tutti. Davanti a tutti. Nessuno voleva parlarlo, lui non voleva parlare con nessuno. Ma io sono un po' testa dura con questi. Allora andavo ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, finché ha cominciato a parlare. E dopo 3 mesi, perché devi essere molto lì, dopo 3 mesi ha cominciato a parlare un po' della sua storia. Adesso non può giustificare niente. Ma sapete, suo padre è stato ucciso nello stesso modo davanti a lui. Lui ha fatto ad un altro quello qualcun altro ha fatto a suo padre. Nella vita le ferite che non sono guarite sono trasmesse. Quello che non è guarito noi, fratelli e sorelle, è trasmesso sugli altri. E questa è la circostanza, tante persone che cadono in tanti sbagli, in tanti peccati, in tanti morti, in tante realtà esistenziali, in cui il Signore vuole entrare per guarirli. È molto interessante che nel greco salvare e guarire è la stessa parola, è lo stesso verbo, sozo. Quando Gesù dice la tua fede ti ha salvato o la tua fede ti ha guarito, è la stessa parola che gli evangelisti usano, sozo. Perché salvare è guarire, guarire è salvare. La guarigione è la salvezza, non è una qualcosa accidentale. E io preferisco sempre vedere l'evangelizzazione in ogni forma come un atto di guarigione. E questo mi viene un po' naturale anche perché sono maltese. Sapete perché? Io ovunque vado nel mondo parlo di questa Maltese option, l'opzione maltese è come evangelizzare. Vi dico perché. Se andate a leggere Atti degli Apostoli capitolo 28, quando San Paolo viene a Malta, ascoltate che cosa succede a Malta, come San Paolo evangelizza a Malta. Atti 28, 8, 9. Ascoltate bene. Avvenne che nel padre di Publio, che era il protos, dice nel greco, cioè come il governatore di Malta, giacesse a letto, colpito da febbre e da disenteria. Paolo andò a visitarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto anche gli altri abitanti dell'isola che avevano malattie accorrevano e venivano guariti. Malta è l'unico luogo dove Paolo ha evangelizzato, almeno secondo gli altri, senza aver parlato. Ha soltanto evangelizzato il maltesi con la guarigione. Soltanto. Dopo di questo Paolo viene in Sicilia, a Siracusa, e da lì poi va a Napoli, a Pozzuoli, e da lì va a Roma. È molto interessante, fratelli e sorelle, nella sua maturità Paolo sembra che in questo periodo, almeno a Malta, come prigioniero, io dicevo sempre ai carcerati, in maltesi siamo stati evangelizzati da un carcerato, da un prigioniero. Ma lui, Paolo, a Malta ha guarito soltanto, andate a leggere, perché è impressionante vedere questa storia, in realtà. Anche i padri della Chiesa hanno commentato su questo episodio. Papa Francesco ha fatto 3 catechesi in Vaticano sulla visita di Paolo a Malta, anche perché dice che noi siamo di rara umanità, siamo così speciali in maltesi. Ma fratelli e sorelle, qui c'è un'intuizione molto importante per la Chiesa oggi. In modo particolare nella Chiesa in Europa, la Chiesa in Canada, in Australia, in America. Perché? Perché tante volte oggi non possiamo sempre cominciare con la parola, ma possiamo sempre cominciare con la guarigione. Alcuni la parola non l'accettano immediatamente. Non tutti vogliono ascoltare, ma tutti vogliono essere guariti. Non tutti vogliono ascoltare la verità, ma tutti vogliono essere guariti nella vita. E questa è una grande missione. Non è un compromesso mettere a parte la verità, la dottrina, l'annuncio. No, non è questo. Non è mettere a parte. Da dove parti? Qual è il punto di partenza? Che deve cambiare un po' la nostra mentalità, il nostro approccio. Io non vedo l'altro come una persona che io lo devo insegnare. Vedo l'altro come una persona che ha bisogno di essere guarito. Da lì si comincia. Perché io dico sempre, in modo particolare, quando predico ai sacerdoti e ai vescovi, non vedete la gente che lascia la Chiesa. Avete degli occhi profetici e vedete la gente che ritorna alla Chiesa. E la nostra domanda deve essere: quale Chiesa avranno bisogno? Quali presbiteri avranno bisogno? Quale annuncio avranno bisogno? E sarà la guarigione, perché tutti quelli che ritorneranno saranno persone ferite, perché questo che c'è nel mondo: famiglie ferite, giovani feriti, e sono gli ammalati che sono andati sempre a Gesù. E questa è la nostra gioia, perché Gesù non è cambiato. Gesù è ancora vivo, Gesù continua a guarire. Anche quando Gesù ci ha detto andate e battezzate e insegnate, ricordate questa missione del Vangelo di Matteo come conclude? Battezzare significa immergere, ma c'è un battesimo che viene prima del battesimo sacramentale, portare la gente in chiesa per essere battezzata. Prima dobbiamo battezzarli nel nostro amore che guarisce, perché soltanto l'amore guarisce, che è l'amore di Cristo. Dobbiamo immergerli, io dico sempre, il nostro amore, che se è un amore divino in noi, è il sacramento che quelli che non vanno in chiesa celebrano sempre quando ci incontrano. Perché il sacramento è un segno che gli dà la grazia, E noi siamo chiamati a diventare questo segno, di battezzarli prima di battezzarli nell'acqua, battezzarli esistenzialmente nell'amore di Dio che si manifesta nel nostro amore umano per guarirli, fratelli e sorelle. Questa è la morte di cui siamo chiamati a tirar fuori tutti noi. Dopo aver visto un po' cosa significa evangelizzare, cioè guarire le persone, annunciare questo Cristo, vediamo esattamente poco a poco sugli evangelizzatori, come siamo chiamati ad essere evangelizzatori anche a luce dell'esperienza di Pietro. Prima cosa, Gesù indirizza soltanto queste parole a Pietro, anche se c'erano gli altri, Giovanni, c'erano gli altri, ma Gesù indirizza una persona sola in questo momento la sua esperienza, e questo è molto interessante, perché Pietro, immaginate esistenzialmente vivendo questo momento, ma Gesù, ma perché solo a me lo dice questo? Gli altri non sono chiamati a catturare uomini vivi? Non anche gli altri sono chiamati a diventare pescatori dei uomini? Perché solo a me? Cioè Gesù parte sempre da una singola persona tante volte. Tante belle iniziative, grandi cose nel mondo, nella Chiesa, partono da una sola persona. Perché? Vedete la storia della salvezza. Abramo uno, Giuseppe era uno, Mosè era uno, Davide era uno, Maria era una, Paolo era uno. Tu, se ti senti da solo in questa missione verso nella tua famiglia, al lavoro, con i tuoi colleghi, ricordati, tu e Gesù siete sempre la maggioranza. Sempre. Tu da sola, anche in famiglia, con Cristo siete la maggioranza. E Gesù tante volte comincia le cose non da grandi gruppi. Tante volte la Chiesa ha bisogno di ripartire anche da una... Vedete tanti fondatori che hanno riformato la Chiesa. Erano uno. Se erano da soli quando ha avuto questa aspirazione. La vostra comunità qui con Don Salvatore era da solo quando ha avuto questa aspirazione. Ma da una persona sola il Signore può fare cose grandi. Allora non dici, non escludi te stesso dalla missione di evangelizzare perché ti senti solo, sola. Questa è una tentazione, perché qualche volta è così che noi viviamo. Ti senti in modo particolare nel contesto familiare. Mi sento sola a pregare in famiglia. Mi sento sola di credere. Mi sento solo, sola di andare a messa la domenica. Ma ricordati, tu e Gesù in famiglia siete la? 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 Allora fate questo annuncio alla persona che è accanto a voi. Adesso, tu e Gesù siete la maggioranza. Da tutti! Siamo la maggioranza quando siamo in nome. Non ha a che fare con i numeri, fratelli e sorelle. Poi questo non è soltanto alle persone singole. Tante volte anche le nostre comunità, noi stiamo vivendo una realtà, Chiesa in Europa in un modo particolare, anche qui in Sicilia, in Italia, dove le nostre chiese stiamo diventando delle piccole comunità. Non ci sono più quei numeri, ma stiamo attenti, perché non dobbiamo essere scoraggiati dai piccoli numeri. Sapete che noi, i numeri possono essere una tentazione che ci porta al peccato. Ricordate la storia di Davide? Tutti sanno bene l'episodio di Davide, il suo adulterio e quando ucciso anche. Ma tanti dimenticano il suo secondo grande peccato, per cui Dio ha mandato un altro profeta, quando voleva fare il censimento per vedere quante persone ha nel regno, per la guerra, per le tasse. E Dio l'ha rimproverato. Questa tante volte è la nostra tentazione dei numeri. Quante persone ci sono? Il Signore riparte anche dalle piccole comunità, non soltanto dalle singole persone. E questo per Dio, sapete che è una gioia. Luca 12:32. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Anche se siete una piccola realtà, al padre gli va bene, gli piace al padre dare il regno, il dono dello spirito, i carismi dello spirito, il Cristo che regna anche nei piccoli gruppi, fratelli e sorelle. Noi dobbiamo essere certi e crediamo che anche se siamo una chiesa fatta di piccoli numeri, noi siamo amati da Dio, anche se siamo piccoli. Il libro del Deuteronomio 7:7-8 dice: il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma vi ha scelti perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha scelto perché vi ama, non perché siete tanti. Noi tante volte vogliamo grandi numeri, se vengono è una benedizione, ma non deve essere il nostro obiettivo. Cominciamo a credere sempre dell'amore di Dio per noi e dobbiamo trovare la gioia di essere piccoli numeri. Se non troviamo la gioia in questo momento esistenziale, e la gioia non è perché siamo piccoli, perché il Padre ci ama, non ci abbandona. Non, Gesù non sceglie un'altra chiesa, ha una sola moglie, non va a cercare un'altra, continua a scegliere noi, anche se lo tradiamo, rimaniamo piccolo gruppo. Sapete, dopo la passione Gesù non ha detto: ahi, voi avevate tutto il chance, voi mi avete abbandonato, adesso io riparto la chiesa con quelli che sono rimasti fedeli a me sulla Golgota, gli altri ciao bye, continuo con questi io. No, Gesù ci risceglie perché ci ama continuamente anche nella nostra piccolezza. Allora coraggio, anche se siamo piccole comunità, siamo ancora scelti e chiamati ad evangelizzare. Poi noi possiamo sentirci anche piccoli davanti a Dio, davanti a colui che ci manda, a colui che ci chiama. In questo episodio del Vangelo, Pietro indirizza Cristo come Kyrios, che non è un titolo di cortesia. Prima l'aveva Epistates, ricordate, abbiamo parlato il primo giorno, ha riconosciuto l'autorità, ma adesso lo chiama Kyrios. Kyrios era un titolo molto importante, perché era il titolo che avevano dato Gesù dopo la resurrezione, il Signore, davanti al Signore. Lui che ha l'autorità, come ha detto gli apostoli, a me è stata data ogni potere, cielo e terra, chi sono io che il Signore mi chiama? Posso sentirmi così piccolo davanti a Dio, ma per Dio questo non è un problema. In Matteo 11:25-26 Gesù prega: Padre, Signore del cielo e della terra, ti rendo lode perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, e le hai rivelati ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Dio ha deciso di usare quelli che si sentono anche così piccoli davanti a Lui. Poi possiamo sentirci, fratelli e sorelle, piccoli, soli, davanti all'estensione della missione che Dio ci ha dato. E voglio contemplare questo con voi perché mi affascina, è così bella. Sapete, voglio fare una comparazione sulla missione degli apostoli prima che hanno tradito Gesù e dopo, per vedere la bellezza di Cristo e l'estensione della missione. Ricordate quando il Vangelo di Marco dice che gli apostoli avevano abbandonato Gesù? Ricordate questa frase, abbandonare? Il greco è afiemi, il verbo, e sapete cosa significa? Divorziare. Forte, eh? È lo stesso verbo che Paolo usa nella prima a Corinzi 7 quando dice: il marito non ripudia la moglie, il marito non afiemi la moglie. Cioè gli apostoli avevano divorziato Gesù, letteralmente significa così. Prima del divorzio, uso questa metafora per quando l'hanno abbandonato, ma è così. Prima del divorzio, la loro missione, sapete per chi era? Ricordate nel Vangelo di Matteo 10:5-6? Alle pecore perdute della casa di Israele. Prima del divorzio, la missione era così intima. Dopo il divorzio, dopo che l'hanno abbandonato e lui si è risuscitato, ascoltate la missione adesso: andate dunque a fare discepoli a tutti i popoli, etnos, ogni etnia. Ma prima quando erano più vicini a lui, la missione era soltanto alle pecore perdute. Adesso, dopo il peccato, la missione è più grande. Nel Vangelo di Marco 16:15, andate in tutto il mondo, cosmos, cioè tutta la geografia, non soltanto tutti i popoli, tutta la geografia. Poi dice e annunciate tutta la creazione, ktisis nel greco, significa la creazione amata da Dio. Ma vedete, il più che hanno peccato, il più grande che è la missione. Questo è veramente un'esperienza di quello che Paolo dice in Romani 5:20, dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Possiamo dire sovrabbonda la missione. Fratelli e sorelle, a me mi dispiace quando vedo qualche volta anche vescovi e sacerdoti e religiosi e religiose che per motivi degli scandali che abbiamo vissuto nella Chiesa, continuiamo a vivere, pensiamo che la nostra missione deve diminuire. No, deve crescere ancora di più, fratelli e sorelle, perché non dipende da noi, dipende da Lui, dal Signore che è vivo nella sua Chiesa. Se noi apripiamo la missione, la facciamo come noi la vogliamo, non è così. E questo non vale soltanto per noi, vale per il tuo matrimonio, per la tua missione in famiglia. Non pensi perché nel passato forse hai tradito tuo marito, tua moglie, tutto finito, tutto può ripartire. La tua missione in famiglia continua, la tua missione con i tuoi figli continuano. Non pensi se perché c'era in qualche momento dove hai smesso di pregare, sei allontanato, il Signore non ti sceglie più nella missione, sei diventato tiepido. Continua a sceglierti e può darti ancora una missione più grande che ancora noi pensate. Questa è la bellezza di Gesù, perché la missione si basa non sui nostri meriti, ma sulla misericordia di Dio. Noi possiamo sentirci piccoli nell'evangelizzare, perché non abbiamo sempre i mezzi. I nostri mezzi sono pochi davanti alle necessità, i bisogni di tante persone in questo mondo. Ma ricordate che questa è la circostanza prima che Gesù ha moltiplicato i pani. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cosa sono questi per tanta gente? Che cosa posso offrire io? Le mie povere parole, povera preghiera, un povero esempio. Ma che cosa è davanti a tutta questa situazione nella mia famiglia, nella parrocchia, nella mia città, nel mondo, in Europa? È troppo poco! Ci scoraggiamo continuamente, fratelli e sorelle, perché non crediamo tante volte che Dio non cerca la nostra abilità, ma la nostra disponibilità. Dio non cerca chi è qualificato, ma qualifica quelle che sceglie. Dio ci dà i carismi, ci dà lo Spirito Santo, ci dà la sua potenza. Atti 1:8, prima dell'ascensione, Gesù ha detto: voi riceverete forza quando verrà su di voi lo Spirito Santo. Noi non evangelizziamo perché siamo bravi, capaci, buoni, migliori degli altri. Abbiamo i nostri limiti. Che cos'è quello che io offro? Il poco che c'hai nelle mani di Dio diventa tutto per tutti. È Lui che lo moltiplica, non tu. Tu devi soltanto dire sì, 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 voglio, Signore, usami come vuoi, e il Signore farà il miracolo. Ma noi dobbiamo aprire il nostro cuore per ogni missione che il Signore ci chiama, anche se sentiamo non abbiamo i mezzi. Se noi diciamo sì, Lui ci darà i mezzi dopo, non prima. Dopo, è un atto di fede. Ricordate quando Gesù ha moltiplicato il pane? Cosa ha fatto? Lì ha dato 5.000 panini e sono andati a distribuirli? No? Sono andati a distribuirli e nel farlo si sono moltiplicati. È così che è successo. Non gli ha dati 5.000 panini, sono andati, erano certi dei mezzi che avevano, hanno soltanto obbedito. E io immagino sempre la gioia di quel piccolo bambino, perché dopo che tutti hanno mangiato, lui e soltanto lui poteva dire: è il mio pane. Soltanto lui poteva dirlo. Gesù ha moltiplicato soltanto il mio pane, non il vostro. Forse c'era qualcun altro che aveva un panino e aveva paura di tirarlo fuori e di condividerlo. Soltanto quello, perché era piccolo, che non era legato, trovava la gioia di dare. Una volta, mi ricordo, ero a predicare in Kenya e un momento ero con i bambini che li vivevano per strada, street children la chiamano, erano così belli. C'era una ragazza particolare, si chiama Teresa, e distribuivamo un po' di dolci, sai, i bambini vanno matti per i dolci, era bella realtà. Ma questa bambina, quando ha preso il dolce, l'ha aperto e l'ha richiuso. Ho chiamato, ma perché non l'hai mangiato? Mi ha detto: padre, mio fratello malato non è qui e voglio condividerlo con lui. E ho detto: non importa, mangialo, ti do uno per il fratello. Sai cosa ha detto Teresa? Ha detto: no, padre Aiden, io voglio che mio fratello assaggia lo stesso che ho assaggiato io. Questa è evangelizzazione. Io voglio che gli altri assaggiano quello che io ho assaggiato, anche se è poco. Ma sono pronto a darlo, anche se non i mezzi, sono pronto a dire sì, sono pronto a condividere, Signore, e il Signore provvederà. E in questo contesto io vi chiedo dal profondo del mio cuore, siate aperti ai carismi dello Spirito Santo per evangelizzare, perché noi non possiamo evangelizzare nella nostra potenza, e forse quelli di voi che siete più coinvolti nell'evangelizzazione, state attenti di non cadere nel peccato, che abbiate più fiducia nella vostra esperienza, nei vostri corsi, nei vostri metodi, quello che avete già fatto sapete che funziona, perché la fiducia lì non è più in Dio, ma nelle circostanze che sono provate efficaci. Abbiamo bisogno sempre, qualche volta il Signore ci chiede di fare qualcosa nuova, così noi ripartiamo dalla dipendenza su di Lui, dal suo potere, la potenza dello Spirito Santo e dai carismi dello Spirito. Il Signore ci dà doni anche soprannaturali, non perché siamo santi, perché Lui vuole dimostrare la sua santità, la sua potenza per toccare gli altri. Ogni carisma dello Spirito va accolta, desiderata, integrata in comunità, ma per gli altri, non per noi stessi, per evangelizzare. Noi possiamo essere anche, sentirci piccoli soli davanti alle persone a cui il Signore ci manda, fratelli e sorelle. E questa è una realtà che tante volte dobbiamo affrontare. In modo particolare quando siamo tentati, fratelli e sorelle, davanti all'altro, ho paura di essere rifiutato quando evangelizza. La paura del rifiuto. Ma sapete, Gesù ha suscitato due movimenti forti di evangelizzazione in un contesto di rifiuto. Gesù, quando ha mandato gli apostoli in Marco 6 ad evangelizzare? Dopo che è stato rifiutato a Nazareth. Luca 10, quando manda 72 ad evangelizzare? Dopo che è stato rifiutato in Samaria. Gesù trasforma il suo rifiuto in un nuovo movimento di evangelizzazione. Chi è profeta, chi ha la fede, quando vede l'Europa, per esempio, rifiutare Cristo, deve dire: ma da quale parte dell'Europa il Signore susciterà un nuovo movimento di evangelizzazione? Perché questa è la risposta di Cristo. Il Signore non si ritira, il Signore risponde con misericordia al suo rifiuto e continua a mandare nuovi missionari. Siamo noi che abbiamo bisogno del potere dello Spirito che ci aiuta a superare la paura di essere rifiutati. E con questa c'è un'altra paura, che non siamo convincenti. Fratelli e sorelle, io vi dico dalla mia esperienza come sacerdote, quando una volta il Signore nella preghiera mi ha dato la grazia di essere libero di convincere gli altri, ho cominciato a evangelizzare con gioia. Perché quando vuoi convincere, allora la tua attenzione sono sui risultati. Ma quando vuoi convincere nessuno, allora vuoi essere soltanto fedele a Gesù che ti ha mandato, che ti chiede di condividere questo. Chiedete al Signore la grazia di essere liberi, di essere rifiutati e di non cercare di convincere nessuno, perché Gesù non ci ha mandato a convincere, ma a testimoniare. Quello che convince, secondo Gesù, nel Vangelo di Giovanni 16, è uno. Chi è? Lo Spirito Santo. Quando verrà Lui, convincerà. Non prendiamo il ruolo dello Spirito Santo, non siamo noi a convincere nessuno. Papa Francesco usa un'altra parola per questo, non facciamo proselitismo, Proselitismo, come lo intende il Papa, è questo: non significa non evangelizzare, ma non cercate di convincere, perché non è il vostro compito. Gesù non ci ha mandati a convincere nessuno, ma a testimoniare liberamente, con gioia, anche se siamo rifiutati. Ma abbiamo bisogno di superare la paura del rifiuto. Se superiamo la paura del rifiuto, saremo così liberi a parlare di Gesù, a parlare delle nostre esperienze, a condividere il suo amore, a esercitare i carismi in dono dello Spirito Santo in favore dell'evangelizzazione degli altri. Davanti all'altro, fratelli e sorelle, noi possiamo essere attenti, perché qualche volta, invece che ci sentiamo piccoli, possiamo sentirci anche superiori, perché noi abbiamo Cristo, abbiamo la verità. La verità ci fa diaconi, servi, non superiori agli altri, perché questa può essere una tentazione. La verità la pronunciamo non per condannare, ma per essere qualcosa che deve attirare. La verità è sempre più grande di noi, anche le verità morali sono più grandi di noi, perché vogliono attirarci, fratelli e sorelle, e non condannarci. Poi un altro aspetto dell'evangelizzatore, soltanto questo per dire tutto quello che ho detto fino adesso. Gesù ha detto: Simone, una persona sola, come poteva sentirsi in questa missione? Abbiamo un'altra dimensione. Pietro è un evangelizzatore che sta alle ginocchia di Gesù. Luca 5,8. Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù. L'evangelizzatore, che è chiamato dal Signore per testimoniare, condividere questo amore, lo fa prima in ginocchio con Cristo. Fratelli e sorelle, chi non parla con Gesù non ha diritto di parlare su Gesù. Chi non parla con Dio non ha diritto di parlare su Dio. Taci! Anche se sei un sacerdote, se non preghi, taci! Chi non parla con Dio non ha nessun diritto di parlare su Dio, perché noi non facciamo carriera. È un'intimità. Fuori dall'intimità siamo nel pericolo come evangelizzatori. E prima di parlare di Gesù con gli altri, dobbiamo parlare con Gesù sugli altri. Non parli di nessuno, con nessuno, su Gesù, se prima non hai parlato con Gesù su di lui. Cioè, pregare per gli altri, l'intercessione, perché noi siamo soltanto strumenti, fratelli e sorelle. Dobbiamo evangelizzare in ginocchio davanti a Cristo. Poi Pietro ci insegna anche che siamo chiamati, un altro aspetto, di evangelizzare come peccatori amati. Luca 5,8. Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Fratelli e sorelle, noi, anche quando il Signore ci chiama, noi rimaniamo peccatori. Non è che diventiamo santi immediatamente. Sapete Madre Teresa cosa diceva? Tu vai alla confessione un peccatore pieno di peccati, e esci dalla confessione un peccatore senza peccati. Ma peccatore entri e peccatore esci. Cioè, fratelli e sorelle, il nostro peccato non è un impedimento per essere evangelizzatori. Anzi, qualche volta, fratelli e sorelle, noi dobbiamo credere, e credete, perché questo io l'ho visto nella vita di tante persone che sono grandi evangelizzatori oggigiorno. Il Signore può cambiare il nostro peccato in un carisma. Chi meglio di qualcuno che era un criminale può evangelizzare criminali? Chi meglio di qualcuno che era un tossicodipendente può evangelizzare i tossici dipendenti? Chi meglio di qualcuno che era un adulterio può aiutare coppie che sono in problemi? Avete seguito alcuni ex membri dell'ISIS? Sapete chi sono l'ISIS? L'ISIS. Avete seguito alcuni di loro che sono diventati cristiani e evangelizzatori? Stanno andando in tutto il mondo a evangelizzare adesso, proclamare Gesù Cristo? Queste sono le conversioni, io ho incontrato. Ho incontrato persone che dai carceri sono diventati apostoli, non persone nuove, non soltanto buon cristiani, non soltanto sono ritornati in chiesa a messa, no, hanno cominciato ad annunciare Gesù, ad evangelizzare. Ho incontrato uno in Inghilterra che è molto famoso, addirittura ha testimoniato la sua esperienza davanti anche a Papa Benedetto nel GMG del Giovani. Lui in prigione ha fatto da quando aveva 15 anni, non so quante volte era incarcerato, ma il Signore l'ha trasformato completamente. Uno dei più grandi evangelizzatori che esiste oggi nel mondo inglese, fratelli e sorelle. E questo può succedere a te, a me. Il nostro peccato non ci squalifica per essere evangelizzatori, perché Gesù può cambiare il peccato in un dono per gli altri. Questo è il nostro Dio, eh? Dio non perdona soltanto, fa qualcosa di più. Dio trasforma, trasforma tutto, come trasforma il pane in vino nel suo corpo, trasformerà il tuo peccato in una grazia per qualcun altro. Coraggio, fratelli e sorelle, non escludiamo noi stessi perché siamo peccatori. Pietro, Gesù non l'ha escluso perché era un peccatore, anche quando l'ha rinnegato non l'ha escluso, la missione continua. Gesù, dopo che Pietro ha rinnegato, e Pietro, sapete, ha rinnegato Gesù, noi diciamo tre volte, ma non è esattamente che ha rinnegato Gesù tre volte. Se andate, non è il nostro tema, se andate a leggere il Vangelo di Luca, la prima volta Pietro nega Gesù, la seconda volta Pietro nega la comunità, eri con loro, no, la terza volta Pietro nega la sua vocazione e tutta la sua esperienza in Galilea. Non sei tu uno della Galilea? E nella Galilea, in Marco 3,14, Pietro è stato chiamato a essere con Gesù. Quando quella donna ha detto tu eri con lui, era la sua vocazione, ha detto io no, non ero con lui, ha negato la sua vocazione. Pietro ha negato tutto, ha negato la persona di Cristo, ha negato la Chiesa, ha negato la sua vocazione e tutte le sue esperienze di Cristo nella Galilea. E anche questo momento, quando lui ha fatto questa pesca miracolosa, ha detto io non conosco questo Gesù della Galilea. Vedete Pietro come ha peccato, ha negato Gesù, ma non era escluso dalla missione. Gesù non ha detto sai Pietro mettiti un po' da parte perché gli altri hanno un po' problema anche con te dopo tutto quello che ha fatto, hai negato anche loro, anche loro, dai scegliamo Giovanni per essere il primo papa. Gesù non ha detto questo. Gesù continua con la missione di Pietro, fratelli e sorelle. Se Gesù non ci esclude, perché lasciamo Satana che ci tenta? Che io non sono degno di evangelizzare perché pecco, continuo a cadere negli stessi peccati. No, fratelli e sorelle, la potenza di Cristo può trasformarti, fare di un te un grande evangelizzatore anche se sei un peccatore. Poi Pietro ci insegna anche in questo episodio che siamo chiamati ad essere evangelizzatori senza paura. Luca 5,10, Gesù disse a Simone, non aver paura, d'ora in poi dovrai catturare uomini viti. L'ultima parola che esce dalla bocca di Gesù prima della missione, non aver paura, e la parola qui per paura, sapete qual è l'espressione greca? Mephobou, fobia, cioè non è un po' di paura, quando tu c'hai una fobia, è qualcosa che quasi ti paralizza nella vita. Cioè Gesù sta parlando di una grande paura che Pietro ha. E Gesù stranamente gli dice non aver paura. Ma tu puoi comandare qualcuno a non aver paura? Eppure Gesù nel verbo è un imperativo, come l'imperativo dell'amore. Gli dice non aver paura, lo comanda. Ma perché Gesù può comandarci di non aver paura nella nostra missione? Perché in Isaia 41,10 Dio ci ha promesso non temere perché io sono con te. Non perché tu ce la fai, tu sei buono, tu c'hai le forze, ma perché io sono con te. Gesù ti dice io sono con voi fino alla fine, allora andate perché sono con voi. È per questo che non dobbiamo aver paura, fratelli e sorelle, nella nostra missione. Ma se non riuscite a superare la paura come evangelizzatori, io ho un'altra soluzione. Sapete qual è? Evangelizzate impauriti. Fatelo lo stesso. Anche se la paura rimane, evangelizzate impauriti. È chiaro questo? Andate anche con le vostre paure. Andate con le vostre paure. È lì che potete anche sperimentare. Io tante volte Tante volte ho avuto paura anche di andare in paesi dove, quando ero in Uzbekistan, molto ristretto l'evangelizzazione, bla bla bla, ma alcune persone sono venute per pregare per loro nella strada, è venuta la polizia per me perché non avevo permesso di evangelizzare per strada. Altre storie che posso raccontarvi quando avevo paura, ma ho deciso questo, di farlo impaurito, perché non sempre riesco a superare, anche se prego molto, anche se vado con la corona a mano, anche se prego in lingua, non sempre riesco a superare la paura nella vita, allora lo faccio lo stesso, impaurito. È lì tante volte che vedo i miracoli del Signore. Quando sono andato a vivere in prigione c'era la paura, e come? La paura è questa, ma se entrava il Covid, che facciamo qui? Che facciamo? Non c'è nessuna protezione, non c'è distanza sociale, non c'è niente. Che facciamo? Era una paura. E non sapevo quando dovevo rimanere. Era una paura. E l'ho fatto impaurito. È così che si va avanti. Altrimenti non andiamo avanti nella Chiesa, nella missione. La paura è l'ultima cosa che Satana usa nel nostro cammino per non far niente. È per questo che l'ultima parola che Gesù dice a Pietro prima della missione. Allora date questo annuncio all'altro. Evangelizzi impaurito, dai, trovate qua la persona, evangelizzi impaurita, la persona accanto a te, dai, ditela, tutti, siete troppo bravi lì, trovate qualcuno, evangelizzi impaurita. Poi Luca 5:11, che cosa succede dopo questa parola? Tirate le barche a terra. Che c'è di speciale? Qui la parola greca terra è ghe, da dove abbiamo geografia poi. Ma questa ghe non è una terra qualsiasi, è una terra abitata. Per altra terra c'è un'altra parola nel greco. Questa è una terra abitata, un spazio geografico dove c'è una ente politica, vivono le persone. Noi siamo chiamati, anche se siamo chiamati da andare a tutto il mondo, tu devi chiedere al Signore, ma tu dove mi mandi? Dove la mia ghe? Dove il mio territorio? Dove tu mi mandi? E fratelli e sorelle, forse alcuni di voi, e voglio incoraggiarvi di questo, il Signore vi manderà a una singola persona. Non abbiate paura di evangelizzare una singola persona, perché non sapete mai chi può essere anche quella persona, e anche perché ogni persona ha un valore davanti a Cristo. Gesù con la samaritana era una sola, ma qual era il frutto poi di quella? È andata a evangelizzare lei i samaritani. Filippo, Atti degli Apostoli capitolo 8, lo Spirito Santo lo illumina, l'angelo gli appare per andare accanto a quell'etiopico, una persona sola. Atti 10:11, lo Spirito Santo Paolo a Pietro di andare alla casa di Cornelio, ricordate, una singola persona, e quel singola persona era il primo pagano ad essere battezzato, e da lì il mondo dei pagani, cioè quelli che non erano ebrei, è aperto a Cristo da una singola persona. Sapete in Europa chi ha accettato per prima Gesù in Europa? Dai, noi europei dobbiamo sapere queste cose. E negli Atti degli Apostoli Lidia, Macedonia, era una donna, la prima cristiana, era una donna in Europa, una sola persona ha aperto il cuore a Paolo, o come dice meglio l'Atto d'Apostolo, il Signore ha aperto il cuore a Lidia per le parole di Paolo, una sola persona, da lì abbiamo l'evangelizzazione in Europa. Questa è una parentesi, lei viveva una casa di preghiera, l'evangelizzazione in Europa rientrerà in un modo forte dalle case di preghiere, da piccoli gruppi che pregano genuinamente, il Signore aprirà il cuore, ma un altro discorso. Ma per dirvi soltanto, una sola persona, Paolo, che anche predicava alle masse, ha dato il tempo soltanto a una singola persona. Non perdete una singola persona, perché non sai, e sapete quante volte noi perdiamo le persone singole, sapete dove? Quando vai a fare i tuoi capelli, quando vai per un massage, quando vai al beautician, quando vai in gym, quando vai al supermercato, quando fai la fila e stai aspettando alla banca, non so dove, quando facciamo le cose normali ogni giorno, Sapete quante ci sono singole persone che noi possiamo parlare con loro, dare una testimonianza alla nostra quotidianità? Sapete, durante il giorno, quando noi incontriamo singole persone, siete attenti a non relegare l'evangelizzazione soltanto agli eventi. Quelli vanno bene pure, dobbiamo farli, ma c'è un'evangelizzazione quotidiana. L'evangelizzazione è a tempo pieno, perché l'amore non ha compartimenti. L'amore non si manifesta soltanto quando siamo un gruppo, anche con le singole persone, anche se sei stanco. Gesù era stanco, secondo Giovanni 4, quando ha incontrato quella samaritana al pozzo di Sicar. Era stanco, nella sua stanchezza si è aperto. Gesù sulla croce ha parlato, ha salvato una singola persona, il ladrone, il criminale che si è convertito, e Gesù era doloroso, sofferente, ma ha trovato la forza di parlare con una singola. Quando l'hanno arrestato nel Getsemane, secondo Luca, ricordate Marco, quello che hanno tagliato il suo, una sola persona l'ha guarito, l'unico, l'ultimo miracolo fisico di Gesù, a una singola persona che era un suo nemico addirittura. Non perdete le singole persone, questa è la vostra terra. L'altro, una singola persona. Vi racconto questa, perché ha a che fare con un siciliano. Quando ero in prigione, trascorrevo i primi 3 ore in preghiera, e un giorno particolare sentivo profondamente in me il Signore che mi chiedesse di portare con me l'Eucaristia, perché poi andavo in prigione a camminare, a cantare, parlare, quello che potevo fare lo facevo. E ricordo, ad un momento, un giovane mi ha fermato, così, ha detto: questo vuol qualcosa. Ho detto: come stai, chi sei? Ha detto: io vengo dalla Sicilia, bla bla, mi ha raccontato il suo caso perché era in prigione. E poi mi ha detto: sai padre, io ho fatto soltanto il battesimo, niente di più, ma non so, mi viene questa voglia di confessarmi e fare la prima comunione. Hai detto: ma sei sicuro che vuoi fare questo? Sì. Lo vuoi fare adesso? Sì. Gli ho portato in una stanza, quando l'ho aperta ho trovato la Divina Misericordia, e lì si è confessato. Siccome il Signore mi aveva ispirato di portare l'Eucaristia, lì ha fatto la prima comunione. Questo è quello che il Signore può fare con una singola persona, fratelli e sorelle, se noi siamo aperti e non siamo accecati con i numeri. E tante singole persone che voi questa settimana incontrerete, cominciate da stasera, state attenti, perché lo Spirito può ispirarvi. Ma di questa parola a lei, oh no, aveva bisogno, lo Spirito voleva usarti e ha detto di no. Potevi essere una manifestazione dell'amore di Dio a quella persona. La parabola del buon samaritano ci insegna questo, di fermarci davanti a una singola persona. Abbiamo sempre i motivi per non fermare davanti all'altro, come avevano quegli altri, ma uno è fermato davanti a uno. Fratelli e sorelle, io vi chiedo non soltanto di aspettare, ma ogni mattina fate questa preghiera: Gesù, mandami una persona che oggi io posso parlare su di te con lei, posso amarla, posso dare una testimonianza. Mandali quella persona e dammi la grazia di non perdere quella persona. Anche Gesù, la parabola della pecora smarrita era una, ma ha lasciato 99 per una. Il valore del singolo, fratelli e sorelle, in una società dove noi siamo numeri, quando diamo un amore, un'attenzione ad una persona, quanti miracoli. Non ho il tempo. Poi Pietro ci insegna ad essere, anche in questo episodio, perché conclude così, a essere evangelizzatori come, e uso una frase di Papa Francesco, discepoli missionari. Perché? Perché Luca 5:10, come Gesù conclude questo episodio, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Cioè, anche se Gesù dà una missione di essere un apostolo, ma rimane sempre qualcuno che è un discepolo, che seguirà Gesù. Sapete perché questo è importante? Perché nella mentalità degli ebrei il discepolo, c'era un momento quando lui diventa un maestro, un rabbino. Ma nel discepolato cristiano tu non diventi mai un rabbì, tu rimani sempre un discepolo fino alla fine. L'evangelizzazione non è una promozione da un discepolo diventi apostolo. L'evangelizzazione è una esigenza del discepolato. Io non posso essere veramente discepolo di Gesù se non sono un missionario, se non sono apostolo, se non sono evangelizzatore. Non ha niente a che fare con essere sacerdote, frate, suore, monaco, non c'è niente a che fare. Se sei discepolo, per forza sei un apostolo. Allora prendiamo, cogliamo questa chiamata. Non possiamo dire alcuni sono discepoli, altri sono apostoli. Tutti siamo discepoli missionari. Guarda la persona accanto a te e gridi, gridi. Tu sei un discepolo missionario. Dai, fatelo. Voi siete troppo bravi. Sei un discepolo missionario. Ricordate. E voglio dirvi come possiamo rimanere anche discepoli, fratelli, che è molto importante. Lasciate che Gesù ci insegna tramite la sua azione dello Spirito in tutta la Chiesa, non soltanto nel mio gruppo, nella mia parrocchia, nel mio movimento, nella mia spiritualità. Noi siamo discepoli di Cristo, che è il Signore dell'Ecclesia, della tutta la Chiesa. Che significa? Significa continuate ad imparare da altri movimenti di spiritualità, non chiudetevi nella vostra, imparate dalla spiritualità più tradizionale, imparate sicuramente dai francescani, c'è tanto da imparare, imparate dai carmelitani, dai gesuiti, dai salesiani, dai domenicani, abbiamo questa spiritualità, no fratelli e sorelle, nella Chiesa abbiamo un solo maestro, nessuno superiore all'altro. Noi abbiamo bisogno anche sacerdoti di imparare da voi laici, perché uno solo il maestro, non siamo noi il maestro. Abbiamo bisogno di imparare, fratelli e sorelle, da altre scuole di evangelizzazione, perché lui è l'unico maestro. Alcuni hanno uno dono che noi non abbiamo, possiamo imparare qualcosa da loro. Abbiamo bisogno di imparare dall'esperienza della diocesi qui, dall'esperienza locale, di quello che lo Spirito Santo fa in questa chiesa. Anche se non mi tocca direttamente, ma il Signore è l'unico maestro, impariamo dalla chiesa locale. Siamo chiamati ad imparare anche dalle persone che noi evangelizziamo, perché ci insegnano molto, eh? Qualche volta io ho imparato molto da quelle che mi hanno criticato o da quelle che hanno criticato la chiesa. Non dobbiamo mai giustificare noi stessi, taci, anche se non vuoi tacere, taci. E dice: Signore, cosa mi stai dicendo in questo momento, al di là di questa critica, che può avere anche intenzione maligna? Ma il Signore può parlare, può dirti qualcosa. Dobbiamo imparare anche da quelli che sono allontanati dalla Chiesa e non giudicare, ascoltare perché l'hanno fatto, perché forse quello smaschera il nostro peccato, il nostro orgoglio, le nostre attitudini nella Chiesa. Anche loro possono essere un strumento in Cristo, che è il Maestro, che ci insegna. Fratelli e sorelle, non vi chiudete in voi stessi perché morirete. Ogni gruppo, movimento, comunità che si chiude in se stessa per evangelizzare e pensa che c'ha tutto, morirà. Verrà il giorno quando morirà. Gesù ha promesso di rimanere fino alla fine con la Chiesa. Non con il rinnovamento carismatico, non con la comunità che mi manda a me, non con i con francescani l'ha promesso questo anche a San Francesco, ma non l'ha promesso ai domenicani, ai salesiani, ai carmelitani, non l'ha promesso al neocatecumenale, ai focolarini, al rinnovamento nello spirito, al battesimo. Non ha promesso, Gesù ha promesso di rimanere soltanto con la Chiesa e i francescani, punto basta. Allora rimaniamo lì, così possiamo sperimentare. Ma questo è vero, Gesù ha fatto questa promessa a San Francesco. Ma fratelli e sorelle, vi invito dal cuore, rimanete nel cuore nella Chiesa per evangelizzare. E un segno concreto è il legame del vescovo. Non conosco il vostro vescovo, ma un bravo vescovo, e voglio pregare per lui anche stasera. Voglio che tutti noi lo benediciamo e siamo sempre uniti con lui, anche se qualche volta con l'autorità della Chiesa qualche volta c'è uno scontro, non ci capiamo sempre, ma rimaniamo sempre uniti. Le incomprensioni non sono un motivo di divisione dai nostri pastori nella Chiesa. E vi supplico anche l'unione con Papa Francesco. Siamo uniti con il Santo Padre. Possiamo non essere d'accordo su alcune cose, ma in alcune cose siamo liberi anche. Cioè, lui può nominare la persona che meno mi piace. Tu non sei il Papa, stai zitto. È lui che fa le scelte, la sua missione non è tua. Okay? Ma siamo uniti nella preghiera. E il Papa non è morto, è vivo, eh? Alcuni l'hanno già fatto morto, questo mi ferisce. Lasciamo al Signore, lo chiama quando vuole, ma rimaniamo uniti con il nostro caro Santo Padre. Preghiamo genuinamente per Lui. Cerchiamo di accogliere il suo magistero, il suo lineamento, che è un... Vi dico, io l'ho incontrato varie volte personalmente. Vi dico una cosa sul suo amore personale. Quando ero in carcere, lui ha saputo che io ero in carcere, una lunga storia, e ha fatto referenza a questa esperienza nell'omelia del Giovedì Santo in Vaticano. Poi l'ho incontrato. E quando ho condiviso un po' questa esperienza, prima abbiamo parlato di altre cose. Quando abbiamo cominciato a parlare tu per tu sui poveri, sui carcerati, è cambiato, suo volto è diventato luminoso. E ricordo, mi ha detto queste parole, dirgli che li amo, ma con una genuinità, con un'autenticità nel mio cuore, detto, questo uomo autentico veramente ama i poveri. Questo è il cuore del pastore che abbiamo, fratelli e sorelle, che sta aprendo la Chiesa a tutti. Non sta facendo compromessi, sta partendo dalle ferite, sta partendo da persone che sono ferite, e chi è ferito ha bisogno di essere prima guarito e non dirgli tante altre cose. Io quando lavoravo in ospedale e in emergenza, e qualcun giovane che si è ubriacato, ha avuto dell'incidente, sanguinava, mai ho visto un medico che diceva: ma non sai che non devi guidare quando bevi? Mai. Guariscilo, poi dopo sì, deve dire quelle cose, ma non cominci da lì. Questo che il Papa ci sta insegnando, non sta facendo nessun compromesso con la verità, sta cambiando il punto di partenza. Qualche volta non partiamo dalla verità, partiamo dalla guarigione, che ci porta poi alla verità. Chi è guarito è aperto a cogliere la verità, è un'attitudine del cuore, l'attitudine di Dio. Per concludere, fratelli e sorelle, in questa chiamata di evangelizzare, voglio fare eco delle parole di Gesù a San Francesco d'Assisi. Francesco, e metti il tuo nome in questo momento, non vedi che la mia casa sta crollando? Non vedi che le famiglie stanno crollando, che i giovani stanno crollando, le comunità stanno crollando? Va dunque e restaurala per me. Che cosa gli rispose Francesco? Lo farò volentieri, Signore. Diciamo questa parola stasera al Signore. Lo farò volentieri, Signore. Quelle sono parole rivolte a Cristo all'inizio del suo cammino. Adesso vi farò fare eco delle sue ultime parole. L'anno prossimo celebreremo 800 anni della sua morte. Francesco, prima che è morto, ha detto a noi frati: cominciamo, fratelli, a servire il Signore, perché finora abbiamo fatto poco o nessun profitto. Sì, fratelli, abbiamo fatto poco finora, perché chi brucia con l'amore, quello che fa è sempre poco, perché nell'amore c'è sempre di più. E poi ci ha detto un'altra cosa, Francesco: io ho fatto la mia parte, Cristo vindicherà la vostra, che libertà nello spirito. E io voglio mettere anche queste due parole sul fondatore di questa comunità, su Don Salvatore, che stamattina aveva la grazia di andare a pregare anche sulla sua tomba con la sua sorella, la sua cugina. Era un momento di grazia anche per me personale. Se come Don Salvatore vi dice anche lui: cominciamo, fratelli, a servire il Signore, abbiamo fatto poco, lui voleva fare sempre di più. E anche vi dirà questa parola: io ho fatto la mia parte, Cristo vindicherà la vostra. Vi consiglio, Don Salvatore, non mettetelo davanti a voi, ma dietro di voi, così vi spinge sempre ad andare sempre avanti, davanti a Gesù e il popolo di Dio, e lui indietro che spinge, 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 andati. E possiamo far questo soltanto nella potenza dello Spirito. Adesso, davanti all'Eucaristia, chiediamo lo Spirito Santo, perché Gesù ci ha promesso che lo Spirito Santo ci darà la potenza per evangelizzare. Possiamo evangelizzare soltanto nello Spirito Santo, non nelle nostre forze. Perché lo Spirito è l'amore di Dio versato nei nostri cuori. Chi è pieno di amore non dice ma guai a loro che non ascoltano, dice come Paolo, guai a me se non predico. Chi è vuoto dello Spirito dice ma che loro non vogliono. Chi è pieno dello Spirito dice io non posso contenere questo in me. Questa è l'evangelizzazione. Io non posso contenere questo amore, questa esperienza di Cristo per me stessa, anche se gli altri non vogliono, io lo farò lo stesso, e se bisogno lo farò in paurito. Amen.
Amen.
In piedi accogliamo Gesù.